Questa nostra conferenza conclusiva dei 7 lunedì 2001, che aveva come titolo I giorni della creazione tra scienza e fede. Abbiamo cominciato alla fine di gennaio con Monsignor Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea, che ci tenne una conversazione sul tema «E Dio disse», la creazione secondo la sapienza di Israele. E concludiamo questa sera con l'intervento così atteso del Cardinal Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze, che ci parlerà su Dio si riposò, settimo giorno, festa di Dio e dell'uomo. Tra questi due punti focali del nostro itinerario abbiamo avuto cinque conferenze che hanno spaziato sui temi della scienza, della bioetica, dell'astronomia, dell'ecologia, del rapporto uomo-donna. Si sono alternati scienziati illustri di diverse discipline, esperti di bioetica, astronomi. È venuto Enzo Bianchi, nostro amico e priore della comunità di Bose, è venuta la teologa Cettina Militello. Concludiamo questa sera con una conferenza che certamente rappresenta il punto di arrivo del nostro itinerario, portandoci a contemplare il cosmo dal punto di vista del riposo di Dio, immagine e impronta del destino glorioso dell'uomo. Cardinal Silvano Piovanelli è certamente il testimone più accreditato per guidarci in questa riflessione, biblista e pastore, con una lunga esperienza pastorale che si conclude proprio tra poche settimane, avendo conquistato l'età che lo rende vescovo emerito. E quindi cedendo l'onere del governo pastorale di Firenze, ma non certo la responsabilità e il compito di essere ancora pastore, illuminatore e testimone della fede tra di noi e nella sua Chiesa. Qualche notizia sulla personalità di Sua Eminenza, che ci onora della sua presenza qui a Vercelli. Credo che per tratteggiarla la cosa migliore sia fare qualche accenno alle grandi personalità della Chiesa fiorentina con cui Cardinal Piovanelli ha avuto l'occasione di entrare in relazione. È nato a Borgo San Lorenzo il 21 febbraio del 1924 e ha quindi potuto conoscere anzitutto il servo di Dio Cardinale Elia Della Costa, che l'ha ordinato prete nel 1947. Ha poi lavorato come vicario parrocchiale col servo di Dio Don Facibeni, fondatore dell'opera Madonnina del Grappa per gli orfani della Prima Guerra Mondiale. È stato compagno di studio e di ordinazione con Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, famoso per la sua esperienza pedagogica della scuola di Barbiana. Anche a tavola questa sera ci raccontava qualche aspetto della cultura, della formazione, della personalità, anche non facile, di Don Milani. Ha conosciuto e ha avuto esperienza di formazione teologica in seminario con Monsignor Giuliano Agresti, arcivescovo di Lucca, più volte ospite dei 7 lunedì, amico di Vercelli, della nostra Chiesa. Ha conosciuto Monsignor Enrico Bartoletti, di cui è stato vice rettore in seminario. Ha avuto rapporti di amicizia con un altro servo di Dio, Giorgio Lapira, con padre Ernesto Balducci, con padre David Maria Turoldo, con padre Vannucci, di cui pure ci parlava questa sera. Di lui, come ha scritto Don Cesare Massa, anche sul nostro Corriere Eusebiano, la sua gente, i preti, i seminaristi, dicono che è un padre, un amico, un vero pastore. E così lo salutano in questi giorni, in cui si ritirerà presso la piccola comunità delle suore di Sant'Eusebio, a Cercina, in periferia di Firenze. Tra i suoi incarichi è stato anche vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 90 al 95 e membro del Consiglio di Justitia et Pax, che è l'organismo ecclesiale che si occupa dei temi della solidarietà, della pace e dello sviluppo del mondo. Ecco, credo che queste poche note, che certamente non esauriscono la ricca biografia del Cardinal Piovanelli, siano semplicemente l'introduzione a una conferenza che certamente segnerà un punto non solo conclusivo per il cammino dei nostri sette lunedì, ma vorrei dire un punto di apertura per un nuovo anno di cammino, di riflessione, di studio, di servizio alla nostra Chiesa diocesana. Come presidente del MEIC di Vercelli desidero ringraziare tutti voi che avete partecipato con tanto interesse e con partecipazione sempre molto viva e attenta ai sette lunedì di quest'anno. Spero che sarete con noi e che cammineremo insieme anche nelle prossime iniziative, nelle prossime occasioni. Invito fin d'ora chi lo vorrà a presentare proposte e idee, a inviare suggerimenti a me, a Don Cesare, al nostro segretario Tommaso Di Lauro, che pure ringrazio con viva amicizia per il suo servizio sempre così prezioso e puntuale. Invito anche tutti coloro che volessero aggiungersi al nostro movimento, partecipare anche alle iniziative di programmazione, alle iniziative interne di riflessione, di amicizia del MEIC, di farsi avanti. Le porte sono sempre aperte ed è sempre bello e gradito accogliere nuovi amici. A proposito di amici, è l'ora davvero di cedere la parola al Cardinal Piovanelli, che ringrazio ancora a nome del MEIC, a nome della Chiesa Vercellese, per il dono che ci ha fatto con questa serata in mezzo a noi. Grazie.
Sì, vi voglio parlare come amico, perché un vescovo intanto è amico delle persone che incontra, e se Gesù ha chiamato amici i suoi apostoli, un vescovo chiama amici i suoi sacerdoti prima di tutto, ma poi le persone che incontra, e credo che voi siate buoni amici, appunto, del vostro vescovo, che saluto proprio perché appartenendo al MEIC o comunque essendo interessati, coinvolti in questa bella realtà ecclesiale, siete particolarmente vicini alla quella che è la comunione, la missione della Chiesa. Le riflessioni organizzate dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Vercelli nell'anno 2001, primo del nuovo millennio, dopo il grande giubileo del 2000, trovano nel giubileo stesso la loro radice, o almeno la luce, per coglierne il senso e il valore. Specialmente il tema che avete voluto affidarmi, già l'espressione settimo giorno sabato ci rimanda al libro del Levitico, alle feste rituali, all'anno sabbatico, all'anno del giubileo. Basta prendere il capitolo 23 e 25 del Levitico. Anche relativamente al settimo giorno riposo e festa di Dio e dell'uomo, il grande giubileo del 2000, con quanto è avvenuto sui nostri occhi, chiede di essere riconsiderato e in certo senso decifrato per ascoltare ciò che lo Spirito ha detto e dice alle chiese. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ci aiuta con la lettera apostolica Novo Millennio in Eunte, firmata solennemente, come voi sapete, il 6 gennaio 2001, solennità dell'Epifania del Signore e chiusura del Grande Giubileo. Al numero 5 della lettera, il Papa afferma: colto nel suo mistero divino e umano, Cristo è il fondamento e il centro della storia, ne è il senso e la meta ultima. È per Lui, per mezzo di Lui, infatti, Verbo e immagine del Padre, che tutto è stato fatto. La sua incarnazione, culminante nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito, costituisce il cuore pulsante del tempo, l'ora misteriosa in cui il regno di Dio si è fatto vicino, anzi ha messo radici come seme destinata a diventare un grande albero nella storia. L'incarnazione, culminante nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito, costituisce il cuore pulsante del tempo. Se mi chiedi dove nel tempo si vede battere questo cuore, io rispondo: nella domenica. E l'ora misteriosa in cui il regno di Dio si è fatto e si fa vicino è l'Eucaristia domenicale. Da 2000 anni il tempo cristiano è scandito dalla memoria di quel primo giorno dopo il sabato. Abbiamo ancora negli orecchi i Vangeli della Pasqua, il primo giorno dopo il sabato. La Chiesa ha preso a celebrare la memoria nello stesso giorno in cui il Signore è risorto ed è apparsa ai discepoli e ha spezzato il pane per due di loro a Emmaus. Egli stesso aveva come suggerito e consacrato il ritmo settimanale del giorno da dedicare al suo ricordo, apparendo di nuovo 8 giorni dopo, ieri, agli 11 riuniti nello stesso luogo. L'Apostolo Giovanni, mentre si trova nell'isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù, fu rapito in estasi proprio nel giorno del Signore. Gli Atti degli Apostoli presentano la riunione domenicale, il primo giorno della settimana, come un fatto abituale a Troade. Così si esprime la Costituzione conciliare sulla liturgia, la cosiddetta Sacrosanctum Concilium, al numero 106, secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 8 giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. Nell'anno 112, Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, scrive all'imperatore Traiano per parlargli di ciò che egli chiamava una perniciosa e stravagante superstizione. È il primo documento profano che possediamo sugli inizi della Chiesa, qualificata già dal contemporaneo Tacito come una moltitudine immensa. L'inchiesta ha fatto emergere che gli aderenti a questa setta, cioè i cristiani, hanno l'abitudine di riunirsi prima dell'alba in un giorno stabilito per cantare inni a Cristo come a un Dio. Intorno alla metà del secondo secolo, San Giustino, nella sua apologia prima scritta per l'imperatore Antonino Pio, ci offre al proposito una preziosa testimonianza. Egli afferma che nel giorno cosiddetto del sole i cristiani che abitano in città o nei campi si riuniscono in un medesimo luogo e poi descrive lo svolgimento della celebrazione che è il più antico che noi possediamo. Questa ininterrotta tradizione costituisce per la Chiesa una specie di pulsazione che la fa vivere, al punto che nel secolo IV i 49 martiri di Abitene, con a capo il prete Saturnino, affrontarono gioiosamente la morte piuttosto che rinunciare a celebrare il giorno del Signore. Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore. Una delle martiri confessò: «Sì, sono andata all'assemblea, ho celebrato la cena del Signore perché sono cristiana». San Basilio ritiene la Santa Domenica, onorata dalla resurrezione del Signore, primizia di tutti gli altri giorni. E San Girolamo si lascia prendere dall'entusiasmo e afferma: «La domenica è il giorno della resurrezione, è il giorno dei cristiani, è il nostro giorno». La Chiesa, fin dal primo momento, ha voluto dare un significato e un valore precisi alla domenica. Questa non è un giorno qualunque. E neppure la trasposizione al giorno seguente di ciò che gli ebrei celebravano il sabato. Il rapporto fra sabato ebraico e domenica cristiana è un rapporto di continuità e di rottura. La teologia del sabato ebraico ha il suo punto di riferimento nel libro della Genesi, dove Dio si riposa dopo l'opera della creazione. Quel che caratterizza il sabato è il riposo assoluto. Sembra ormai certo che il racconto genesiaco sia stato concepito e scritto per inculcare e motivare presso gli ebrei la necessità del riposo settimanale. Tale legge diventerà assai pesante per le prescrizioni e le determinazioni inculcate dal legalismo imperante, tanto da provocare quella reazione del rabbì di Nazaret, Gesù: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato». Il sabato è una istituzione centrale del giudaismo, al punto che, mentre nel mondo ellenistico vige la settimana planetaria e i diversi giorni prendono nome dai pianeti, giorno della Luna, di Marte, Mercoledì, di Ercole, di Giove, di Venere, gli altri giorni dunque vengono semplicemente numerati presso gli ebrei, primo giorno, secondo giorno, eccetera, dopo il sabato. L'unico giorno che ha il nome è il sabato, uso che la liturgia romana ha conservato per designare i giorni feriali. Nella liturgia, se voi prendete la liturgia delle ore o anche il messale, voi troverete feria seconda, terza, quarta, quinta, sesta, sabato, domenica. La domenica inizialmente fu organizzata senza assumere l'elemento più importante e caratteristico del sabato ebraico, il riposo. E le cose restarono così fino alla pace di Costantino. A partire dal IV secolo si assiste ad un ritorno delle vecchie usanze sabbatiche. Infatti nel marzo 321 la legge di Costantino, nel quadro di cristianizzazione della società, impone l'obbligo del riposo domenicale anche nell'ambito della società civile. In alcuni settori della cristianità si ritorna all'osservanza del vecchio sabato, accanto alla domenica, tanto che San Gregorio di Nissa li potrà definire due giorni che sono fratelli. Dopo la nascita originale della domenica cristiana e la sua affermazione, accanto o in contrapposizione con il sabato ebraico, dal secolo IV in poi si ha come una graduale sabbatizzazione della domenica. Questo fatto ha determinato una concezione ed una prassi della domenica ispirate a una visione naturalistica del culto e della domenica, ha favorito il legalismo e l'individualismo. Ma il contenuto del riposo, di suo, non è una qualunque interruzione di lavoro. Il sabato non si spiega semplicemente con il quasi universale costume di riservare giorni di riposo o di festa o di mercato a intervalli regolari, dice l'Esodo. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo, e invita a risvegliare la memoria gioiosa di quella grande e fondamentale opera che è la creazione. Nel Deuteronomio, al capitolo quinto, il riposo sabbatico è destinato a richiamare la liberazione che Dio ha operato nell'Esodo. L'interruzione del ritmo spesso opprimente delle occupazioni esprime con il linguaggio della novità e del distacco il riconoscimento della dipendenza propria del cosmo da Dio. Il riposo nel giorno del Signore ci ricorda che il cosmo e la storia appartengono a Lui, a Dio. L'uomo riposa perché non è schiavo. L'uomo non è per il lavoro, ma il lavoro è per l'uomo. Sant'Agostino chiama la domenica sacramento della Pasqua. Questo intimo legame della domenica con la resurrezione del Signore è fortemente sottolineato da tutte le chiese, in Oriente e in Occidente. Nella tradizione delle chiese orientali in particolare, ogni domenica è Anastassimos Hemera, il giorno della risurrezione. La domenica, dice Sant'Agostino nelle Confessioni, è nell'anima come attesa del futuro, come attenzione al presente, come ricordo del passato. Veramente, nella domenica sbocca e si riassume tutta la vicenda salvifica, passata, presente e futura. È memoria del passato, Eusebio d'Alessandria afferma: è in questo giorno che Dio ha iniziato le primizie della risurrezione, principio della creazione del mondo, principio della risurrezione, principio della settimana. E San Massimo di Torino dice in un discorso: la domenica è per noi un giorno venerabile e festivo, poiché è quello in cui il Salvatore si è innalzato, risplendendo come il sole, dopo aver dissipato le tenebre degli inferi nella luce della sua risurrezione. Perciò questo giorno, presso i figli di questo secolo, ha il nome di giorno del sole, perché il Cristo, sole di giustizia, risorgendo, lo ha santificato. La domenica, attuazione del presente. La domenica innanzitutto si presenta come anamnesis del Kyrios, il giorno cioè in cui si fa memoria del passaggio di Gesù da questo mondo al Padre, passaggio che comporta la passione e la morte sulla croce e culmina nella sua esaltazione alla destra di Dio e nel dono dello Spirito. Si tratta di un solo grande evento, il mistero pasquale, appunto, che ha una sua profonda e organica unità. Dice l'Apostolo Paolo nella lettera a Filippesi: umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E Gesù stesso, parlando della sua gloria, della gloria che il Padre gli avrebbe dato, mette insieme le due cose, la morte e la resurrezione. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Si fa anamnesis, cioè memoria della Pasqua del Signore. Non si rinnova, non si ripete, neppure semplicemente si rappresenta. Si ripresenta, perché noi ne diventiamo contemporanei e possiamo essere realmente coinvolti. Per la mediazione sacramentale ogni uomo può passare dalla morte alla vita e vivere un'esistenza pasquale. Tutto l'universo, poi, è spinto a rinnovarsi sino a raggiungere quei cieli e terre nuove di cui parla l'Apocalisse. Domenica, profezia del futuro. La domenica annuncia e in qualche modo anticipa il ritorno glorioso del risorto, quando verrà a celebrare con gli eletti la Pasqua eterna. Dice la Sacrosantum Concilium: nella liturgia terrena noi partecipiamo pregustandola a quella celeste che viene celebrata nella Santa Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio, quale ministro del santuario e del vero tabernacolo. Nella misura in cui la comunità cristiana partecipa alla celebrazione liturgica domenicale, ha già la vita eterna, anche se nascosta, e ne attende la piena epifania. Forse non sempre ci rendiamo conto di questa profonda enorme realtà. Ma quando Gesù ha parlato del pane della vita, ha detto che chi mangia questo pane e beve questo sangue ha la vita eterna. Possediamo già quello che un giorno si manifesterà in pieno. Questo settimo giorno sarà il nostro sabato, dice Sant'Agostino nella De Civitate Dei. Questo settimo giorno sarà il nostro sabato, la cui fine non sarà più una sera, ma una domenica, come ottavo giorno, che è sacramento della resurrezione di Cristo, che prefigura il riposo non solo dello spirito, ma anche del corpo. Là noi saremo liberi e vedremo. Vedremo e ameremo. Ameremo e loderemo. Ecco cosa ci sarà alla fine, senza fine. La domenica assume così quella tensione che è essenziale a tutta l'esistenza redenta e dà alla spiritualità fondata sulla liturgia un'altra connotazione propria. La vita cristiana è chiamata a diventare un nuovo esodo, un cammino pasquale, un itinerario che, di domenica in domenica, va verso il riposo di Dio, cioè verso la piena e definitiva comunione con Lui. Il grande segno che permette oggi alla comunità dei credenti di fare la Pasqua con Cristo è indubbiamente l'Eucarestia, memoriale della sua morte e risurrezione, sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, ci dice la Costituzione sulla liturgia. È nella celebrazione eucaristica che la domenica trova il suo senso pieno e tutta la sua efficacia. Per questo la domenica viene giustamente denominata giorno dell'Eucarestia. I segni che costituiscono e strutturano dinamicamente la celebrazione eucaristica sono fondamentalmente tre: la convocazione del popolo, il dialogo fra Dio e i suoi, il rito sacrificale conviviale. Tre elementi che sono, diciamo così, pasquali. Ecco il valore pasquale del convenire in unum, del ritrovarsi insieme, della convocazione. È assurdo celebrare la festa della redenzione da soli, isolandosi dalla comunità. L'assemblea è una epifania della Chiesa. Dovrebbe metterne in luce le caratteristiche: l'unità, pur nella diversità dei componenti, la gerarchicità e ministerialità con la distribuzione dei compiti e degli uffici, l'umanità della celebrazione, l'atteggiamento di accoglienza verso tutti, l'attenzione alla possibilità e alle esigenze di ciascuno. Verrebbe fatto di dire che una comunità che si raccoglie è come sigillata dall'Eucaristia. Prende, diciamo così, la forma dell'Eucaristia, diventa una comunità eucaristica, quindi una nonostante che i partecipanti siano diversi, una con compiti, servizi, uffici ben distribuiti, in cui i valori umani sono pienamente accolti, in cui c'è un'apertura verso tutti, in cui si fa attenzione e si valorizzano le possibilità e le esigenze di ciascuno. Il valore pasquale della convocazione sta nel passaggio dalla dispersione e divisione operata dal peccato alla comunione con Dio e i fratelli, passaggio che si consuma in una autentica carità verso i fratelli, con la testimonianza della solidarietà e della condivisione verso coloro che hanno o sono di meno, sia dentro che fuori l'assemblea. Realmente il ritrovarsi insieme nell'Eucaristia, già questo è un segno e molto forte della Pasqua. Valore pasquale della proclamazione e ascolto della parola di Dio. La parola di Dio è sempre, direttamente o indirettamente, un annuncio della morte e risurrezione del Cristo. Annuncio che non è soltanto un ricordo, bensì un evento che si compie qui e oggi, in forza della presenza di Cristo, che nella parola e attraverso la parola parla e agisce per far compiere ai credenti il nuovo esodo pasquale. Cristo, dice la Sacrosanctum Concilium, è presente nella sua parola, quando è Lui che parla, quando nella Chiesa si legge la sua scrittura. E Gesù dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede ha la vita eterna e non viene a condanna, ma è passato dalla morte alla vita. Alcune volte, parlando con la gente, io ho tenuto a sottolineare nella celebrazione della liturgia della parola quanto sia importante l'ascolto. Anzi, qualche volta ho anche speso, diciamo, qualche parola di critica contro i cosiddetti foglietti. Non è che il foglietto non possa servire. Certo, per chi sa la musica, seguire con lo spartito anche un bel concerto può essere anche un aiuto. Ma io penso che non arriveremo a vivere la pasqualità della liturgia della parola se non mediante un ascolto, che presuppone evidentemente una proclamazione della parola di Dio ben chiara, preparata, come si deve, viva, ma che veda un'assemblea che è tesa all'ascolto, non prona nella lettura, ma tesa all'ascolto, in modo quasi da riprodurre la scena della sinagoga di Nazaret, quando Gesù, nella sinagoga, dopo aver letto il profeta Isaia, si posa a sedere e, dice il testo di Luca, tutti nella sinagoga tenevano fissi gli occhi su di lui. Ecco, io credo che qualora riuscissimo nelle nostre assemblee a tenere fissi gli occhi sul lettore della parola di Dio, proprio si direbbe con la bocca aperta a non lasciar cadere neppure una stilla di quell'acqua che il Signore sta donandoci, allora noi vivremo la presenza di Gesù nella parola che viene proclamata, e non ci sembreranno esagerate le parole dei padri della Chiesa che dicevano, quando nella liturgia si proclama la parola, è come se io vedessi muoversi le labbra di Dio. E il valore pasquale del memoriale eucaristico, basta appena accennarlo perché si capisce quanta profondità di mistero ci sia in questo. La comunità di Israele fa memoria della liberazione dalla schiavitù nella cena pasquale, sacrificio in onore di Yahweh. Il rito era figura e profezia della nuova Pasqua, storicamente compiutasi con la morte e glorificazione di Cristo, e che la Chiesa continuamente rinnova ripetendo il gesto di Gesù nell'ultima cena. Così la Pasqua di Cristo diventa la Pasqua della Chiesa, e noi diventiamo ciò che siamo chiamati ad essere, il corpo mistico di Cristo, il popolo pasquale della nuova alleanza. Ricordo che quando io ho studiato teologia, stavo raccontandolo un pochino durante la cena al Monsignor Vescovo e agli amici, e Don Lorenzo Milani proveniva da uno studio, diciamo, culturalmente più profondo e più alto. Lui ci ha proposto, e non abbiamo accettato, di fare lo studio del Deucaristia della Taille, un autore che è bello, e io ricordo bene che questo teologo presenta, diciamo così, il mistero della croce, lo dico anche per via del vostro crocifisso che ho appena ammirato nella vostra cattedrale, bellissimo, il mistero della croce è centrale nella storia, il crocifisso risorto. La cena di Gesù è prima, ma ha valore soltanto per il suo riferimento alla croce. Questo è il corpo dato per voi. Questo è il calice del sangue mio versato per voi e per tutti, la croce. E la celebrazione eucaristica, la memoria che ne facciamo, ha pure il suo riferimento alla croce. È realmente il mistero pasquale, anticipato, diciamo così, nella cena di Gesù e ripresentato continuamente lungo il corso dei tempi, perché noi possiamo esserne personalmente coinvolti. Qualcuno direbbe perché noi possiamo diventare contemporanei di Gesù. Perché il tempo, in un certo senso, è fermo là, a Gesù morto e risorto. È il culmine del tempo. In un certo senso, è un'idea di Don Barsotti, in un certo senso, diciamo, il tempo va verso di lui e dopo di lui discende. Ecco perché la Costituzione della Sacra Liturgia, al numero 2, proclama: la liturgia, mediante la quale massimamente nel divino sacrificio dell'Eucaristia si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita, manifestino agli altri, il mistero di Cristo e la genuina natura della Chiesa. Io penso che non abbiamo ancora approfondito, neppure noi sacerdoti, sufficientemente la profondità e la impegnatività di queste parole. È qui che noi esprimiamo, diciamo, il mistero di Cristo. Ed è ancora qui che noi mostriamo, dinanzi a noi stessi e al mondo, la genuina natura della Chiesa. Del resto, nella Presbyterorum Ordinis, l'altro documento che è rivolto ai sacerdoti, si dice: nell'Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Il teologo Bruno Forte ha al proposito questa espressione, mi sembra bella: l'ultima cena, culmine della vita di Gesù, fonte della vita della Chiesa, si pone come l'evento che densifica in sé il rapporto fra Cristo e il suo popolo. Potremmo dire che non c'è tempo e non c'è luogo e non c'è occasione in cui il rapporto fra Cristo e il suo popolo non si manifesti, ma lì si densifica, è il punto in cui questa presenza diventa più forte. E il monaco Thomas Merton usa un paragone efficace: come una lente di ingrandimento concentra i raggi del sole in un unico punto ardente di calore, che può appiccare il fuoco a una foglia secca o a un pezzo di carta, così l'Eucaristia concentra su di noi la luce della parola e del pane di vita. Dovunque è il Signore. La sua presenza in mille modi viene a noi donata, ma lì è talmente concentrata come appunto i raggi del sole attraverso una lente di ingrandimento. Culmine e fonte della vita cristiana. L'Eucaristia è la realtà che provoca il dinamismo di ogni comunità e di ogni suo membro, e come forma e modello la edifica come comunità eucaristica. Bisognerebbe arrivare a realizzare quanto era scritto nella vita del piccolo Placido, un librettino che girava negli anni 50 e che in mano nostra faceva sorridere e riflettere. Nella vita del piccolo Placido, un novizio, la storia di un novizio benedettino, alla fine si dice che la sua vita era stata tutta per la messa, per la liturgia, sin tanto che, da ultimo, la sua vita era diventata una messa, una liturgia. Credo che questo dovrebbe un pochino segnare quello che è l'impegno di ogni comunità cristiana e quello che avviene, appunto, ogni domenica. Certo, bisogna riconoscere che le difficoltà non sono poche. E io vorrei sottolinearne due. Una, che è il passaggio di cultura. Il passaggio da una società rurale, statica, omogenea, a una società industriale, tecnologicamente avanzata, caratterizzata dal benessere diffuso, dal consumismo e quindi dinamica, pluralistica. Vi domina la legge della produttività, con i ritmi frenetici che la connotano, la tendenza all'individualismo, il bisogno dello svago, eccetera. Connessi con questi fattori, i ritmi di lavoro, sempre più incalzanti, specialmente nel settore dei servizi, l'organizzazione sempre più serrata del tempo libero, sempre più ampio, la maggiore mobilità delle persone, la migrazione interna, la facilità di viaggiare, la seconda macchina, la seconda casa, nuove possibilità di praticare sport diversi, la promozione delle attività culturali, politiche, sportive, che con l'attuale calendario scolastico e aziendale finiscono per concentrarsi quasi necessariamente in domenica. Bisogna riconoscere che questo costituisce una difficoltà. E una difficoltà ancora più grande è costituita dal secolarismo o dalla secolarizzazione che è diventata secolarismo, per cui, come dice la nota della Conferenza Episcopale Italiana su questo argomento del 1984-85, la cultura contemporanea secolarizzata ha svuotato la domenica del suo significato religioso originario e tende a sostituirlo sia con la fuga nel privato, sia con i nuovi riti di massa, lo sport, la sagra, la discoteca, il turismo. Linguisticamente si è passati dal giorno del Signore al weekend, dal primo giorno della settimana al fine settimana. In una parola, si è passati dal giorno del Signore al giorno dell'uomo. La festa tende a ridursi al semplice sentirsi liberi dal peso e dai fastidi della fatica quotidiana. Un giorno di vacanza, che è quasi solo evasione, e da cui spesso si esce più stanchi di prima. Sono difficoltà oggettive, di fronte alle quali non soltanto i vescovi e i preti, ma anche tutti i singoli cristiani debbono, diciamo così, rendersi consapevoli e cercare anche di portare, come dire, un rimedio. E io vorrei come suggerire tre piste, le accenno appena, che possono aiutare in questo. La prima è la evangelizzazione o catechesi. È sempre fondamentale questo. Se noi vogliamo recuperare la nostra fede, bisogna ritornare alla parola di Dio. Bisogna ascoltare quello che dice il Signore. Io ho presente nell'esperienza della visita pastorale quello che è avvenuto in una parrocchia in cui il parroco si lamentava perché la sua chiesa non era centrale rispetto al territorio, per cui le persone non soltanto avevano difficoltà a venire, ma addirittura poi andavano dove loro più comodava. Non andavano alla loro comunità, ma alla chiesa più vicina. Anzi, alcuni cambiavano ogni tanto, un po' di qua, un po' di là. E io ricordo che al parroco ho detto: ma costituisci dei gruppi di riflessione del Vangelo nelle case. Quando tu avrai costituito queste piccole comunità familiari, tu avrai conquistato la gente alla messa. E così gli è avvenuto. Le persone che si ritrovavano insieme settimanalmente per leggere la parola di Dio, per confrontarla, per applicarla alla propria vita, spontaneamente si ritrovavano poi insieme intorno all'altare la domenica. Ed erano le stesse, il gruppo della catechesi era il gruppo che si ricomponeva poi attorno all'altare. Realmente la evangelizzazione o la catechesi è, a mio modo di vedere, la prima strada che dovremo percorrere perché la domenica ritorna a essere il giorno di Dio e il nostro giorno. Legata a questo, anzi, potremmo dire, facendo anche una vera e propria catechesi, evangelizzazione, la stessa liturgia. La liturgia va celebrata bene. Diremmo che tutta la settimana dovrebbe, per noi sacerdoti, ma anche per i cristiani, servire a preparare quella liturgia. Chi ha fatto l'esperienza comprende come una liturgia fatta bene è una liturgia che apre il cuore, che dona speranza, che rafforzi i legami con gli altri, per cui tu esci fuori ripieno, anzi così ripieno che tu hai bisogno di comunicarlo anche agli altri. Le liturgie ben celebrate, che cantino davvero la gioia della Pasqua, che vedano i cristiani uniti in un solo corpo e frementi per il dono di speranza che il risorto concede, sono sicuramente la strada più larga perché la domenica diventi ancora di più il giorno di Dio, il giorno pasquale e il giorno anche dell'uomo. E insieme mi pare si dovrebbe fare attenzione a quelle dimensioni di carità, di libertà, di gioia, che possono essere come, una conseguenza dell'annuncio di Pasqua che abbiamo ricevuto e che abbiamo celebrato, per cui la carità che si esercita alla domenica, per cui le amicizie che alla domenica si coltivano, per cui la libertà e il contatto con la natura, lo stare insieme della famiglia, anche semplicemente il godere di quello che il Signore ci ha donato nella creazione, diventano modi per la comunità, per la famiglia e per il singolo individuo per vivere la domenica e presentarla anche agli altri nella propria vita come il giorno della libertà e della gioia perché è il giorno della Pasqua. Dice il Papa nel nuovo Millennine Unte, occorre insistere in questa direzione, dando particolare rilievo all'Eucaristia domenicale e alla stessa domenica, sentita come giorno speciale della fede, giorno del Signore risorto e dono dello Spirito, vera Pasqua della settimana, domenica. Come dice il Papa nella sua lettera apostolica del 1998, Dies Domini, celebrazione della creazione e della liberazione dalla schiavitù. Dies Christi, festa della resurrezione di Cristo e del dono dello Spirito. Dies Ecclesiae, giorni in cui il cuore pulsante è l'assemblea eucaristica e della festa della comunità. Dies hominis, giorno dell'uomo, giorno di gioia, di riposo, di solidarietà, di canto della libertà che Cristo ci ha donato. Dies dierum, festa primordiale, giorno dei giorni. Kairos, o momento di grazia che rivela il senso del tempo. La Chiesa, celebrando ogni domenica la sua Pasqua, Cristo morto e risorto, continuerà ad additare ad ogni generazione ciò che costituisce l'asse portante della storia, al quale si riconducono il mistero delle origini e quello del destino finale del mondo. Io ritengo che in questo momento preciso della nostra storia, mentre la nostra società sta diventando multiculturale e multireligiosa, la domenica possa essere quello che è stato il sabato nella schiavitù, nell'esilio di Babilonia. Gli ebrei non avevano più il Tempio, non avevano più il sacerdozio, avevano il sabato. E il sabato li ha conservati, popolo e credenti. In questo futuro nel quale noi andiamo, in cui tante religioni vi saranno, qui in Italia già vi sono e vi saranno, com'è che il cristiano può dire la sua identità? Com'è che può presentare il suo volto di fronte al mondo? Bisogna che diventi un volto domenicale, perché soltanto così è anche un volto pasquale. Grazie.
Sì, abbiamo bisogno del settimo giorno. Questa conferenza, questa profonda e penetrante meditazione, credo abbia risvegliato in noi la nostalgia, il desiderio della domenica come giorno pasquale, come giorno contemplativo, come giorno in cui si disvela il mistero della nostra vita e si prefigura il nostro destino di redenti. Ringraziamo di cuore Sua Eminenza il Cardinal Pio Vanelli per averci guidato in questa riscoperta e in questa meditazione sul valore della domenica, giorno centrale della nostra fede e giorno centrale del nostro itinerario di uomini che camminano nella storia con il segno di cristiani. Vorrei, insieme al ringraziamento già espresso dall'applauso, dare ora la parola a Monsignor Arcivescovo, Padre Enrico Masseroni, che conclude i sette lunedì. Da parte mia vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento per l'anno prossimo, preannunciando quello che per noi è il possibile tema dell'anno prossimo, su cui stiamo cominciando a riflettere, le sfide del nuovo secolo. Grazie.
Giovanni Paolo II Durante un convegno nazionale per il MEIC nel 1982 ebbi a dire queste parole: una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata e non fedelmente vissuta. E come sembra che il MEIC, ancora una volta quest'anno, abbia interpretato con grande sapienza tre sintonie. Anzitutto la sintonia con l'attualità della storia. Noi sappiamo che ci è abituati il Concilio a metterci in sintonia con la storia attraverso la Gaudium et Spes. Anche quest'anno il MEIC ha cercato di ascoltare le grandi domande provenienti dalle novità scientifiche e ha formulato questo programma, questo cammino, dal titolo I giorni della creazione. E nelle risposte che noi abbiamo ascoltato, risposte che ci sono state presentate attraverso dei relatori molto preparati, di grande prestigio, in queste risposte noi abbiamo ascoltato diversi linguaggi. Il linguaggio dell'esegesi biblica era la prima relazione, il linguaggio della teologia, il linguaggio della scienza. E questa sera abbiamo ascoltato un altro linguaggio, il linguaggio della teologia spirituale pastorale. Abbiamo ascoltato un pastore. Quindi io sono molto grato al MEIC per averci abituati a restare in sintonia, a tenere le antenne aperte sulla storia, perché la Chiesa ha davvero tanto bisogno di vivere nella storia, di calarsi, di interpretare le grandi domande che vengono ai credenti e ai non credenti da parte di questa storia che, come sappiamo, essere molto complessa, contraddittoria, ambigua, e con tante luci ma anche con tante ombre. La seconda sintonia che il MEIC ha interpretato è quella con il progetto culturale della Chiesa italiana. Come tutti sanno, la Chiesa italiana ha elaborato un progetto culturale che impegna le comunità ecclesiali a due livelli. A livello di base, di comunità cristiana, a livello popolare, e credo che questo sia l'impegno delle nostre parrocchie. Cioè, in fondo si tratta di approfondire i problemi lì, dove c'è la gente, dove ci sono i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli anziani, tutti, sani, ammalati. Poi il progetto della Chiesa italiana prevede un impegno di riflessione, di approfondimento dei problemi a livello alto, di università, di centri di studio, se vogliamo di corsi di studio. Ecco, io credo che l'iniziativa dei sette lunedì si ponga a questo livello. Non è sufficiente ipotizzare un serio cammino di evangelizzazione se non si tengono conto i diversi livelli in cui si collocano le persone. E poi una terza sintonia è quella della nostra Chiesa particolare. Io questa sera ho anche goduto perché Sua Eminenza ha focalizzato il tema del settimo giorno, il primo giorno dopo il sabato, che costituisce un aspetto di contenuto presente nel nostro cammino pastorale, nella nostra nota pastorale. Infatti noi quest'anno abbiamo proposto alle parrocchie, e ai sacerdoti in particolare, ma a tutti gli operatori pastorali, il tema della parrocchia come frontiera dell'evangelizzazione. Parrocchia frontiera dell'evangelizzazione. E lì abbiamo focalizzato il tema della domenica, del giorno del Signore e del nostro giorno. Anche ieri dicevo a qualche comunità, salviamo la domenica. Proprio ieri nella liturgia noi leggevamo l'unica volta nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, in cui il primo giorno dopo il sabato viene denominato come giorno del Signore. Ecco, questa espressione ricorre una volta sola nell'Apocalisse che ieri abbiamo ricordato. Quindi il Meik ha interpretato queste sintonie e io sono molto grato. Il Meik, d'altra parte, ha 25 anni, quindi dal punto di vista psicologico si dice che questa è l'età in cui c'è già una bella esperienza, ma c'è ancora molta fantasia e creatività. Quindi l'augurio è che il Meik tenga conto di questa lunga esperienza per proiettarsi nel futuro e per interpretare, come diceva il professor Ambrosini, per interpretare le sfide dell'attualità storica. Quindi ringrazio tutti i membri del MEIC, ringrazio il presidente, l'assistente, che come noi sappiamo è un po' l'angelo custode e l'anima di questo movimento ecclesiale, e auguro al MEIC di riproporre ai vercellesi questi appuntamenti che sono davvero molto importanti, interessanti e fecondi. E naturalmente il mio grazie va al carissimo Cardinale di Firenze, Sua Eminenza Cardinal Pio Vanelli. Innanzitutto lo ringrazio per l'amicizia. Ecco che sento davvero essere vera e durare ormai già da tempo. Lo ringrazio per la sua presenza qui in un tempo delicato e direi anche un tempo in cui potrebbe avere altre preoccupazioni. Sta passando il testimone al suo successore. È il momento del passaggio. Anch'io ne so qualcosa quando si passa da una diocesi all'altra. Ecco, quando c'è il momento del passaggio ci sono tante preoccupazioni. Non tanto sul futuro, quanto sull'esigenza di una consegna che sia il più favorevole possibile a chi deve venire dopo. Quindi io lo ringrazio per la presenza qui questa sera a Vercelli e personalmente, ma penso di interpretare anche i vostri sentimenti, gli assicuro la preghiera perché la sua presenza nella Chiesa di Firenze, ma anche nella Chiesa italiana, possa essere sapientemente esemplare e feconda anche nei prossimi anni come lo è stato in questi anni passati. Io lo ringrazio davvero molto per questo.
Certo, e un arrivederci nelle prossime edizioni.
Siccome non è ancora troppo tardi, molto gentilmente, il Cardinal Pio Vanelli si è prestato a rispondere a qualche domanda breve, concisa del pubblico. Quindi se qualche partecipante lo desidera, c'è un microfono a disposizione, può porgere la sua domanda al Cardinale di Firenze. Don Cesare... Ecco, mi suggeriscono di fare un attimo di pausa per consentire a chi lo desidera di lasciare la sala e chi invece vuole trattenersi per la discussione potrà rimanere al suo posto.
abbiamo un presidente indigeno e forestiero nello stesso tempo. E stasera, fatto il suo dovere di presidente, ci chiede di essere congedato, noi lo congediamo, alla duplice benedizione dell'arcivescovo e del cardinale. Buon viaggio. Tuttavia, credo che siamo interessati a porre delle domande sul tema, ma io mi permetterei anche di dire, avendo una personalità che è stata dentro una storia così vivace e così significativa nella Chiesa italiana come quella fiorentina, se qualcheduno ha anche qualche domanda un po' extra tema, breve, può farlo. Lo farei anche io stesso perché, ma non è sul tema, mi rincresce, ma farei questa domanda perché quando ero ragazzo, proprio qui davanti al seminario, al cancello del seminario, io forse avevo 14 o 15 anni, e quello che adesso è il Beato Don Pollo era il prete che io avevo incontrato. E ricordo che sul cardinale Elia Della Costa ho conservato questa osservazione che Don Pollo mi fece quando venne Hitler in Italia. E mi disse allora a un gruppo, uscivamo dall'adorazione eucaristica del Collegio San Giuseppe di allora, ci disse, sottolineando la fortezza e il coraggio e la libertà del cardinale Della Costa, ci disse, quando è passato Hitler a Firenze, il cardinale ha chiuso le persiane del palazzo in segno di libertà, di avversione, di condanna a quello che era un regime totalitario e disumano. Lo ricordo bene. Allora mi permetterei di chiedere a lei.
Lo ricordo anch'io. Sì, lo ricordo anch'io. Io allora ero seminarista, 1937. E Firenze ricordo che ancora non aveva la stazione di Michelucci, era in costruzione. E non so che cosa fecero perché Firenze apparisse fiorita di alberi, di fiori. Avevano imbandierato ogni finestra. Non ogni casa, ogni finestra. Ecco, quando c'è Hitler e Mussolini col corteo delle macchine arrivarono in piazza del Duomo, Hitler domandò, chi è quello? Perché il palazzo che sta in piazza del Duomo, è un bel cubo, era finestre sprangate, porte chiuse, senza neppure un segno. Il cardinale aveva voluto, in questa maniera, proprio dimostrare che lui non partecipava ad una festa. Per quei tempi era un po' difficile prendere queste posizioni. Chi si arrischiava a farlo in una maniera o in un'altra si comprometteva col regime, perché allora poi il regime era in auge, ma il cardinale non ha esitato. E io ho saputo dal suo segretario quello che, diciamo, ha vissuto mentre passava il corteo. Passava il corteo, vi potete immaginare le trombe, gli evviva della gente, i gridi, eccetera, proprio sotto il palazzo. E il cardinale era allo studio, seduto alla sua scrivania, e il segretario, Monsignor Meneghello, Vicentino, come cardinale, è andato alla finestra a guardare attraverso le gelosie. Eminenza, sta arrivando Hitler. Va bene? E ha continuato a scrivere tranquillamente. Sì, realmente è un fatto che ha colpito molti, e noi che eravamo lì ci siamo rimasti, ecco, il coraggio di prendere posizione quando c'era una omologazione terribile nell'esaltare il regime e nel far festa a Hitler e all'hitlerismo. Sì. Sì, questo poi lui veramente l'ha avuto già anche col fascismo, no? A Padova, lui prima di venire a Firenze, lui difese l'Azione Cattolica, che in quegli anni, siamo nel 1929, nei primi mesi del 29, ebbe, non so con quali motivazioni, comunque ebbe le sedi visitate dalla polizia. E lui reagì pubblicamente, ecco, di fronte, parlando in cattedrale a Padova. Tanto che poi a Firenze il federale deve aver scritto, insomma, sa, qui viene un vescovo il quale non vede bene il fascismo. Sì. E poi, semmai, ecco, di lui si può dire quello che lui ha fatto durante la persecuzione degli ebrei. Lui ha favorito tanto l'accoglienza degli ebrei, organizzando una vera e propria equipe per accogliere gli ebrei, per far loro i passaporti e poi farli emigrare, metterli un pochino al sicuro. E questo lui l'ha fatto in una maniera tanto coraggiosa, anche assumendo personalmente proprio le responsabilità. Ricordo che in un convento, allora si chiamava La Calza, anche oggi si chiama così, anche se non è più convento, il cardinale è andato da sé, dalla madre superiora, a chiedere questo. Ma c'era un prete lì in anticamera, colei che era al servizio in portineria, dice: ma c'è un prete giù, può parlare con lei, madre superiora. Ma lì, appena entro, vedi, è il cardinale, sono venuto qui, senza nessuno, perché è una cosa molto delicata. Lei se la sente di prendere gli ebrei qui nel convento? Io le manderei una famiglia. La responsabilità è mia. Qualunque cosa le dicano, lei faccia pure il mio nome. E questo gli è stato riconosciuto. E anzi, in questo clima poi noi abbiamo avuto un padre domenicano, padre Cipriano Ricotti, e poi un sacerdote diocesano, certo Don Leto Casini, i quali hanno un albero sul monte, sul Colle dei Giusti, di vicino a Gerusalemme, proprio perché hanno rischiato la vita appunto per salvare gli ebrei. Questo sacerdote mi raccontava lui stesso, perché è morto mentre ero vescovo io, e sì, eravamo anche amici, e lui mi raccontava che quando una volta è stato preso dalla banda Carità, non so se avete sentito ricordare, erano repubblichini, i quali erano diventati dei delatori e poi loro stesso facevano azione di polizia, e appunto lui fu preso dalla banda Carità, la chiamavano così a Firenze, perché Carità era il maggiore, si chiamava così, la banda Carità. Quando fu preso, e lo portarono lì. Lui aveva in tasca l'elenco degli ebrei che dovevano venire da lui. E lui aveva una grande paura che di fronte alle minacce, soprattutto alle torture, poteva in qualche maniera cedere, no? E allora non lesse i nomi e li mangiò. Così dice, sono sicuro che non tradirò questi miei... Sì, sono cose che ricordo, che sì, sono, grazie a Dio sono rimaste. Del resto anche Bartali, no? Che è conosciuto universalmente, questo, quello sportivo straordinario che era, no? Tutto da rifare, tutto da rifare. Diceva sempre così, no? Ma che è tutto da rifare. E lui è stato l'autore di messaggi proprio per gli ebrei. Quando faceva l'allenamento in bicicletta da Firenze ad Assisi, molte volte ha portato appunto dei messaggi ai padri del convento proprio. Questo lo dice anche un film che è stato fatto, che è antico, ma io ho visto, è stato riproiettato alla televisione, sì.
Questo libro di sicuro le chiede di Don Lorenzo Milano. Di sicuro.
La ringrazio per quanto ci ha detto prima, e così oggi, in attesa del suo arrivo in città, ho ricevuto presto una telefonata del mio direttore didattico Giovanni Cattaneo, che mi chiedeva se avevo lettera a una professoressa per un ragazzo che deve sostenere l'esame di maturità quest'anno. E allora sono andato a cercare tra i libri nello studio e ho trovato una pubblicazione, non sono ancora riuscito a ritrovare lettera a una professoressa, però una pubblicazione che ci ha lasciato Maresco Ballini 3 anni or sono, quando è stato nostro ospite, una pubblicazione del 97, ecco, mi piaceva soffermarmi su un passo in cui Don Lorenzo dice... Adesso non mi viene bene, ma comunque la dico come mi viene. Rifacendosi a lettere pastorali sul discorso della domenica, che dice la frequenza scarsa alla messa della domenica, dice, e che lì pensava, lui dice che era molto importante prima la scuola, cioè portare la gente a capire il significato delle parole. Ecco, allora così, ecco, mi interrogavo su questo, dico, ma oggi, ecco, lei cosa pensa? La scuola proprio intesa nel senso di Don Lorenzo Milani, proprio dall'aiutarci e l'aiutare la gente a capire il significato delle parole, lo studio, l'accostamento, ecco, mi piaceva molto il discorso del Gesù storico, e così, ecco, la scuola proprio e lo studio come aspetti propedeutici per la preparazione all'ascolto, un po' questo, e già che ci sono, mi perdoni, mi piacerebbe sentire anche un qualcosa da parte sua del siciliano arrivato a Firenze negli anni precedenti la seconda guerra, Giorgio La Pira, così è.
Sì. Sì, è una storia bella. Bella, perché si tratta di testimoni, gente che ha creduto
e ha vissuto quello che era la sua fede. Dico di questo anche di Don Lorenzo, perché magari quello che negli anni passati, forse ogni tanto, è capitato. Don Lorenzo è stato strumentalizzato e in un certo senso gli è stato tolto l'anima. Sì, le parole erano quelle, gli atteggiamenti erano quelli, però l'anima da cui partiva tutto. Perché lui voleva la scuola? Perché lui prendeva posizione su certe cose? Sicuramente per la fede. Il fatto che lui sia stato prete è fondamentale. A noi fece un grande effetto quando lui entrò in seminario. A quei tempi, quando io, cioè a dire, ero in seminario, vocazioni adulte erano quelli che entravano dopo il liceo. Si chiamavano vocazioni adulte, perché se no noi tutti eravamo entrati a prima media. Qualcuno un po' più libero poteva entrare a quarta ginnasio, o al liceo. Lui entrava invece a prima teologia, aveva fatto tutti gli studi fuori, ma era un convertito, proprio un convertito. E potremmo dire che la conversione per lui è stata essere battezzato e essere chiamato al sacerdozio. Ma in una maniera così proprio, si direbbe, fulminea. Quando lui è venuto a Firenze e lui ha chiesto se poteva parlare con qualcuno, era in crisi, era in ricerca, gli è stato indicato Don Raffaele Bensi, che era un po' il confessore di tanti preti, tanti giovani. Io l'ho chiamato il vescovo di Firenze, cioè dire colui che era punto di riferimento spirituale per tante persone, come Sant'Antonio era chiamato vescovo da San Francesco, pur non essendo. E appunto lui andò da Don Bensi, e Don Bensi in quel momento lì non aveva tempo, perché doveva andare a fare una preghiera per un sacerdote che era morto. E allora ho detto, ma vieni con me. E gli parlavano un po' per la strada. E poi, quando fu lì, di fronte alla bara, Don Lorenzo disse, io prenderò il suo posto. E entrato in seminario, era ad una radicalità che a noi faceva un po' sorridere. Per esempio, lui diceva di essere poveri. Noi siamo tutti figli di poveri. Noi tutti figli di poveri, poveri operai, muratori, braccianti. La maggior parte di noi venivano da questa gente umile. Lui veniva invece da una famiglia borghese, una famiglia ricca, aveva una grande fattoria su Montespertoli. E appunto lui diceva, no, voglio essere poveri, ma più che i seminari erano poveri, in quelle camere, un tavolino, una sedia, un po' più. E lui allora, intanto non volle il letto, perché gli sembrava, erano letti di ferro, prese una branda, poi non volle neppure la scrivania. Fece da sé la scrivania, dei mattoni, delle assi e così. E poi mise un grande crocifisso che gli occupava tutta la parete, non so dove l'aveva trovato. Noi un po' ci si rideva, ma dopo riflettendo, ma ci si rideva come tra amici, volendosi bene, no? Ma riflettendo capisco la sua reazione. Che io ho compreso bene quando ho letto di lui questo episodio. Seminarista durante la guerra, lui aveva diciamo in mano un pezzo di pane che gli veniva dalla fattoria di Montesperto, di cui era padrona la sua famiglia, un bel pane bianco. Voi sapete che a quel tempo lì, chi di voi c'è stato, il pane era nero, ma nero, vero? Poco e nero. E lui stava mangiando questo pezzo di pane per la strada. E una donna, dalla finestra, la via era lì, nella parrocchia di Santa Felicita, una donna alla finestra gli ha detto: non si mangia il pane dei ricchi nelle strade dei poveri. E lui, per questo era poverissimo, aveva anche le scarpe, se le fece da sé. Con i fascioni di motocicletta e poi con laccio di cuoio sopra, noi un pochino ci si rideva. Però poi si capisce, no? Si capiva. E mi ricordo che insieme, quell'anno lì, eravamo a prima teologia, e poi l'abbiamo osservato per tutti gli anni a teologia, abbiamo fondato la cooperativa. Già questa parola a quei tempi, cooperativa, era un po' marxista, no? Cooperativa. Abbiamo fatto la cooperativa, cioè a dire, avendo letto sugli Atti degli Apostoli e mettevano tutti in comune, abbiamo detto, mettiamo in comune quello che abbiamo, chi ci sta? E ci si stette tutti, meno uno, c'è sempre un Giuda, no? Meno uno, no, ma non era un Giuda, per scherzare. Ma questo voleva dire che tutto quello che ci arrivava non lo mettevamo in un armadio. Cosa ci arrivava? Bisogna essere a quei tempi per capire. In seminario ci davano poco da mangiare. Ci davano i 200 grammi o 250 grammi di pane. Era poco. Giovani, 14, 16, 18 anni, 20 anni. Allora le famiglie ci aiutavano portandoci il pane, portandoci, non so, castagne, portandoci altra roba, quello che avevano. Allora si dice, mettiamo tutto in comune. Quando arrivavano si metteva lì. Noi eravamo felici quando arrivava la roba a lui, perché erano dei pani grossi così, mi ricordo appunto si fece questa esperienza, anche lui ci stava, gli piaceva, ecco. E anzi, davamo anche da mangiare agli altri, perché qualcuno in altri gruppi venivano, sapevano di questo, allora venivano, ci avete niente, andate, andate. Sì, per Don Lorenzo poi ci sarebbero tante cose. Comunque, ecco, per dire la sua radicalità. Agli esami di prima teologia, il nostro professore era appunto Monsignor Enrico Bartoletti, e Don Lorenzo era lì e qui c'avevi tre professori e lo esaminavano. Non so che domanda hanno fatto, fatto sta, lui non rispondeva. E Monsignor Bartoletti, il professore mi ha detto così: era di una sincerità paurosa, sì. E poi quando per esempio gli morì il babbo, il rettore gli dette, evidentemente è permesso andare a casa, va a casa, no? La sera si vede ritornare, Lorenzo, scusa, perché tu sei tornato? Sta a casa tua, no? Ora la mia famiglia è questa. Però durante gli anni del seminario, dico la verità, non c'è mai stata nessuna durezza. La durezza è venuta un poco dopo, ma non, direi, non con noi, con certe posizioni, ecco, forse con qualche posizione anche di qualcuno di noi, qualcuno dei miei compagni, che poi stava anche lì vicino, lui insomma ha preso certe posizioni che erano, sì, piuttosto audaci, dure, ecco, quindi... Però sempre ad una grande coerenza. Quando per esempio nel 1948 ci sono state le elezioni, e lui non voleva leggere la dichiarazione che si doveva leggere la domenica prima in chiesa. E allora lui è andato via, aveva un impegno in Germania, quindi quella domenica lì non c'era, ecco, ma il motivo era quello. Non voleva disubbidire, però nello stesso tempo non voleva fare una cosa che lui considerava contraria alla sua coscienza. Tant'è vero che nella lettera a Pipetta, famosa lettera a Pipetta, a un punto lui dice quel giorno in cui per nostra disgrazia abbiamo vinto, l'elezione del 48, no? Quel giorno appunto dice è andata male a te, eccetera. Ma quella lettera io mi pare che sia proprio un punto preciso della sua identità di cristiano e di prete. Io sarò insieme con te quando butteremo giù il cancello del giardino, entrerò insieme con te dentro il giardino del ricco, con te occuperò la casa del ricco, ma a questo punto io ti tradisco. Quando tu avrai conquistato le tue cose, io ti tradirò, ti lascerò lì e andrò nella mia cucina puzzolente, vecchia, dinanzi a Gesù crocifisso. Beati i poveri. Ecco, questo dimostra, no, come nel profondo questo fosse l'intento vero, proprio l'intento vero, per cui anche la scuola, per intenderla bene, va interpretata così, anche se non è che lui lo dicesse a sprombattuto, però va interpretata così. Del resto nelle esperienze pastorali lo dice. Tu adoperi per portare in chiesa i ragazzi il calcetto. Te lo riempio io la chiesa. Dammi 20 anni questi ragazzi, faccio scuola, vedrai alla fine vengono tutti in chiesa. Evidentemente sono massimalizzazioni di certe idee, no? Ma indicano anche qual è la strada giusta, perché appunto la fede possa essere accolta. La cultura non è la fede, ma la cultura aiuta la fede, no?
Dunque, lei ha parlato del cardinale Della Costa su mia sollecitazione e del don Lorenzo Milani su sollecitazione dell'amico Carlo Barbero, ma adesso vorrei che lei parlasse del cardinale Piovanelli. Perché sa, i pochi fiorentini che sono arrivati a Vercelli non si sono trovati bene. Perché il fiorentino è saporoso, il vercellese un po' meno, molto meno. Allora la domanda potrebbe essere questa, ma lei che è un fiorentino, come si è trovato coi fiorentini della sua chiesa?
Ma io devo dire... No, mi sono già commosso quando ho dato l'annuncio che le dimissioni erano state accettate. Come si fa? Un po' ci si commuove, vero? Ma io penso questo, ecco, pensa al clero. Il clero è stato molto bravo. Perché ha vissuto questo con fede, che io sono uno di loro. Io sono, qualche volta ho detto, il più indigeno dei vescovi italiani. Perché? Sono nato a Firenze, ho studiato a Firenze, non sono uscito da Firenze, ho fatto il mio apostolato in Firenze, sempre lì, sempre lì. Perciò, realmente uno di loro, che improvvisamente ha avuto questa responsabilità, io prendo questi disegni misteriosi di Dio. Io ricordo un mio compagno, che poi è il mio compagno, proprio anche lui del mio anno, è stato 12 anni con me in seminario, e mi ricordo quando venne a trovarmi. E si inginocchiò. No, non lo fare per Giuseppe, Peppino rialzati, per carità. No, ma tu sei vescovo e io voglio che tu mi dia la sua benedizione. Tu diventi padre. È che questo atteggiamento, dico la verità, io l'ho ritrovato in tanti. Per cui io alla fine del mio servizio, non del ministero, del servizio, gli apostoli hanno detto, quando hanno fatto i diaconi, a noi, a voi il servizio delle messe, a noi la preghiera e il ministero della parola. Quello non si toglie mai. Si può smettere di governare una chiesa, non si può smettere di testimoniare il Signore e soprattutto di vivere la preghiera. Ecco, mi pare che appunto quello che ha caratterizzato proprio il mio rapporto è stato proprio questo qui. Io devo essere grata a loro, ecco, devo ringraziarlo. Anzi, una piccola confidenza, in questi giorni, come è naturale, no? Diceva giustamente l'arcivescovo che sì, sono tante cose che da fare, ma anche tante cose che tu ripensi, no? 18 anni ne passano tante delle storie. E allora io ho ripensato ai miei 181 prete che io ho accompagnato al cimitero. 181. Li ho fatti tutti, meno 3 o 4 che sono morti mentre io non c'ero in Firenze. Allora ho ripreso in mano tutta la loro storia. E voglio consegnare ai miei sacerdoti, prima di partire, fate in stampa proprio ora, un libro di memoria, in cui mi chiamo Fratelli ed Amici. Ognuno ha almeno una pagina, con la fotografia e una breve cronistoria. Ma soprattutto, ecco, riprendendo in mano questo, ho trovato dei testamenti che già conoscevo, delle lettere che evidentemente avevo già letto, che appunto trasudano di fede. E questa è l'esperienza più bella che ho fatto, che mi porto nel cuore con gratitudine, per cui io spero che sì, mi hanno aiutato a voler più bene al Signore.
Grazie. Buonasera.